Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta allo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di giovedì 23 gennaio 2025 di Doppio Clic. Vi ricordo come sempre i contatti, doppio clic, @radiopopolare.it per spunti, commenti, qualsiasi cosa vi venga in mente. Invece per interagire con me in tempo reale nel corso della trasmissione potete sempre utilizzare l'email con l'indirizzo diretta @popolarenetwork.it oppure sms, whatsapp e telegram al 331-6214-013. Ma partiamo subito con quelle che sono le notizie delle ultime ore, degli ultimi giorni, in realtà, sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Allora, cominciamo con una notizia di questa mattina per fortuna non ha avuto delle grosse conseguenze, però c'è stato un attimo di panico per un down di ChatGPT. Allora, è durato poche ore, non funzionava né la versione web del chatbot né la versione su app, però questo è stato anche, diciamo, un segnale, un'opportunità per far capire che cosa significhi implementare l'intelligenza artificiale un po' dappertutto, perché nel momento in cui si affidano le cose a un chatbot, per quanto l'algoritmo possa essere sofisticato, tenere in conto che a un certo punto possa andare in down per un problema di connessione, per un problema di data center, per un errore umano, per un errore del software, bisogna considerarlo sempre, soprattutto visto il fatto, e ne abbiamo parlato su queste frequenze, che adesso sono stati introdotti anche i cosiddetti task, cioè le attività di ChatGPT a cui si possono affidare dei compiti. Nel momento in cui dovesse andare giù, ricordiamoci che i task non funzionano. E rimaniamo in ambito intelligenza artificiale invece per un'altra vicenda. Oggi anticipo, i temi saranno intelligenza artificiale da una parte, dark web dall'altra, dark web e marketplace sul dark web, ne parleremo ampiamente più tardi. Dicevo, l'altra novità che è arrivata è che Copilot, il chatbot, l'intelligenza artificiale di Microsoft, è sbarcato anche sulle versioni personali della suite di produttività, quella che un tempo chiamavamo Office, che ora si chiama Microsoft 365, e lo ha fatto non senza polemiche. Perché? Allora, prima cosa, gli utenti non possono scegliere se avere o non avere Copilot, ce lo si ritrova e non c'è niente da fare. Altro elemento di polemica: Copilot non viene via gratis. Microsoft infatti ha previsto unilateralmente un aumento dei costi, in pratica la licenza, che costava 10 euro al mese, adesso ne costa 13 perché c'è Copilot, e non c'è modo di dire no grazie, non lo voglio. Questa cosa non ha fatto piacere a tanti. Per quanto riguarda l'utilità, io ci ho giochicchiato un pochino, devo dire sono un filo deluso, perché avevo provato le versioni aziendali di Copilot, che offrono molte molte più funzionalità. Invece il Copilot per uso personale fa qualcosina, e in particolare l'elemento più deludente per chi usa Outlook è il fatto che tutte le funzioni per avere il sommario dell'email, per avere il riassunto, per esempio, di uno scambio di email con un determinato interlocutore, ecco, sono disponibili soltanto se si ha un'utenza di posta elettronica aziendale oppure se si usa un account in qualche modo legato a Microsoft. Questo perché? Beh, perché l'intelligenza artificiale non è magia nera e quindi per riuscire ad avere le informazioni da riportare, naturalmente l'algoritmo deve avere la possibilità di andare a consultare i dati e questi dati devono essere in un database che sia accessibile quando è offline, non al momento. Per capirci, se usiamo Gmail, col cavolo che Copilot di Microsoft può andare sui server di Google a prendersi le informazioni. Rimaniamo in ambito intelligenza artificiale perché è uno dei temi su cui ci si aspetta che Donald Trump possa intervenire. Allora, la prima mossa, l'abbiamo raccontato, è stata quella di cancellare l'ordine esecutivo dell'amministrazione Biden che prevedeva tutta una serie di regole per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, una serie di controlli da parte del governo statunitense. L'altro tema sarà probabilmente legato a quella che è la concorrenza con la Cina. Beh, da questo punto di vista ci sono dei dati interessanti che sono stati pubblicati da Rest of World, che è una sorta di organizzazione non governativa che si occupa di monitorare lo sviluppo della tecnologia. Sono andati a guardare quali sono i paesi che collaborano di più nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e l'hanno fatto proprio andando a contare il numero di ricerche, documenti, collaborazioni, chiamiamole transfrontaliere, che sono state fatte fra Stati Uniti e altri paesi. E beh, se quella che si prepara è una guerra commerciale con la Cina sul tema dell'intelligenza artificiale, qualche problemino ci sarà, perché la Cina è di gran lunga il paese con cui gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno collaborato di più. Per capirci, nel 2023, i dati del 2024 vengono definiti ancora come parziali, nel 2023 sono state fatte circa 20.000 ricerche congiunte fra ricercatori statunitensi e ricercatori cinesi. Quindi la nuova linea in cui potrebbe esserci un confronto duro fra Cina e Stati Uniti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe avere come impatto anche un bel rallentamento nello sviluppo della AI. Rallentamento che invece non sembra esserci per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo militare. C'è stata una comunicazione del Pentagono abbastanza sconcertante. Hanno detto testualmente: stiamo utilizzando intelligenza artificiale per migliorare significativamente l'efficienza nella gestione della kill chain. Che cos'è la kill chain? È il processo militare che include, la dico testuale, identificazione, monitoraggio ed eliminazione delle minacce. E meno male che avremmo dovuto applicare l'intelligenza artificiale per rendere il mondo un posto migliore. Allora, intanto breve risposta a Simone, poi arriverò con una risposta più lunga, che segnala: stamattina mi è arrivata un'email in cui si dice che l'app di Libero diventa a pagamento se non mi faccio profilare per la pubblicità. Primo consiglio: non rispondere a quell'email, non cliccare nulla all'interno di quell'email perché puzza di truffa, lontano un chilometro. Prometto che nel weekend vado a sfrugugliare il web per capire se ci sia qualcosa di vero o meno. Ma passiamo alla seconda parte di questa trasmissione, seconda parte che riguarda, ma in qualche modo ancora Donald Trump e qualcosa che lui ha fatto, però ne parliamo insieme a Andrea Daniele Signorelli. Ciao Daniele.
Ciao Marco, eccomi.
Allora, Andrea Daniele Signorelli, vecchia conoscenza degli aficionados di Doppio Click, per tutti gli altri vi dico che è un collega, giornalista specializzato in nuove tecnologie, internet, intelligenza artificiale e quant'altro, scrive su Wired, su Wired, praticamente scriviamo sulle stesse testate, no vabbè, anche su Italian Tech, da tante parti. Allora, Daniele, la notizia da cui partiamo è uno degli atti di grazia di Donald Trump che ha fatto appena insediato, che è, riguarda un personaggio abbastanza particolare.
Riguarda un personaggio molto particolare, riguarda Ross Ulbricht, ovvero il fondatore di Silk Road. Parliamo di una marketplace, ovvero di una piattaforma, una sorta di eBay con delle caratteristiche. Silk Road prima di tutto non era presente sul web normale, ma era in attivo e rintracciabile soltanto sul dark web e non vendeva, non lo so, tappeti o cucce per cani come su eBay, ma era specializzato nella vendita di droghe. Per questa ragione, dopo essere stato scoperto nel 2013, è stato condannato a 11 anni di carcere.
No, in realtà è stato condannato all'ergastolo.
È stato condannato all'ergastolo, scusami, si è fatto 11 anni di carcere perché poi ieri, l'altro ieri, Donald Trump ha deciso di graziarlo.
Senti, allora, tutta questa vicenda, a parte che ha una serie di implicazioni veramente surreali e adesso le affronteremo, ma la storia di Ross Ulbricht, che fra l'altro era conosciuto con il nome di
Pirate Roberts.
Esatto, tratto da The Princess Bride. Allora, ci permette di parlare di un paio di cose interessanti. Prima cosa, il dark web, che spesso e volentieri, quando viene affrontato nel mondo dell'informazione, sembra una specie di mondo mitologico e lo si confonde spesso e volentieri con un'altra cosa che è il deep web. Proviamo a fare una distinzione fra le due cose.
Sì, prima di tutto va detto che quando si scelgono dei nomi magari si potrebbero differenziarli un po' di più, perché sennò poi è difficile insomma stupirsi se la gente fa confusione. Comunque, per farlo molto semplice, il deep web è tutto ciò che non è indicizzato, diciamo così, sui principali motori di ricerca, quindi che non è rintracciabile semplicemente utilizzando delle parole chiave su Google. È il deep, è il web, quindi, che sta appunto un po' più in profondità, non è alla luce del sole, però funziona tramite i normali protocolli del web e dei siti internet. Il dark web è un'altra cosa. Il dark web non funziona con gli stessi identici protocolli, non funziona con altri sistemi. Per accedervi bisogna utilizzare un software come Tor, come si dice, il suffisso base di tutto ciò che è sul dark web è .onion, e quindi bisogna insomma utilizzare degli strumenti che permettono di accedere al dark web e che soprattutto cifrano sotto sotto vari livelli di sicurezza tutta l'attività che avviene. È per quello che si chiamano i siti, finiscono con .onion, perché onion, quindi cipolla, sta proprio a indicare che ci sono vari strati di sicurezza crittografati che proteggono le attività, e per ovvie ragioni il dark web è diventato anche il punto di riferimento di chiunque voglia svolgere traffici illeciti di ogni tipo online.
Sì, perché la caratteristica, fra l'altro, è che con Tor, appunto, di Onion Router, c'è l'anonimato per chi naviga, perché come accennavi, la navigazione è protetta dalla crittografia, passa attraverso decine, centinaia di nodi, ognuno crittografato, fra l'altro, con un sistema che era stato sviluppato all'inizio all'interno di un laboratorio di sviluppo di soluzioni tecnologiche per la marina militare statunitense, che poi
tutto ha sempre origine in qualche modo dall'esercito, impressionante.
E l'altro elemento è che sul dark web, quindi sui quei siti che hanno il suffisso .onion al posto dei classici .it, .com, .org, eccetera, è possibile pubblicare un sito internet senza doverlo registrare. In pratica, uno al suo serverino utilizza un token crittografico, vabbè, quelle cose si fanno un po' complicate, però in buona sostanza si può aprire un sito senza doverlo registrare come succede con i siti normali come radiopopolare.it, in cui poi si può andare a vedere chi è il proprietario di quella cosa lì, ed è diventato quindi appunto il paradiso dei marketplace illegali. Senti, torniamo al nostro Ross Ulbricht, e fra l'altro il tema del punto Onion è stato anche uno dei modi in cui le autorità statunitensi sono riuscite a individuarlo ai tempi.
Sì, perché anche qui è interessante notare come uno può specializzarsi in traffici illeciti sul dark web, protetti da molteplici strati di crittografia, eccetera, eccetera, ma poi evidentemente con un po' di pazienza si riesce sempre a trovare un po', come dire, qualche traccia di tutto ciò anche sul web in chiaro. Perché cosa è successo? È successo che questo agente della polizia, Gary Holford, che era stato insomma incaricato tra i tanti, perché c'era una vera e propria task force all'opera attorno al 2012 per rintracciare il proprietario di Silk Road, si è messo a cercare su Google qualunque menzione di indirizzi che finissero per .onion o per .tor, cercando qualunque cosa che su Google pubblicizzasse, insomma, o parlasse di un marketplace, quindi appunto di una piattaforma di compravendita il cui indirizzo finiva con .onion e .tor. Ha trovato la prima menzione online mai fatta di questo sito da parte di un utente dal soprannome era Altoid, e poi continua a cercare attraverso le ricerche riguardanti questo username Altoid, trova anche una email. Ma perché trova questa email? Perché c'era qualcuno che aveva pubblicizzato un'email dicendo: guardate, io sto gestendo un marketplace, se qualcuno è interessato a venire a lavorare per me può scrivere a questa mail. Ecco, la mail era quella di Ross Ulbricht, che così, con delle tracce lasciate in maniera abbastanza ingenua, visti quelli che erano i traffici che poi avvenivano su Silk Road, è stato infine individuato.
Sì, no, è fantastico, perché questo è ancora il metodo con cui si trovano i siti sul dark web, perché naturalmente non esiste un motore di ricerca perché non sono indicizzati. Ci sono dei motori di ricerca in realtà, ma sono come quelli che c'erano nei primi anni 90, cioè sono fatti a mano.
Il primo Yahoo dei vecchi tempi proprio, sì.
Esatto, è l'unico modo, è andare alla ricerca dei punto Onion. Senti, hai accennato al fatto che Ulbricht era finito nel mirino di una vera task force, e qua la storia veramente diventa da LSD, perché all'interno di questa task force c'erano sì un poliziotto, che è quello che ha rintracciato l'email, ma c'era anche un agente della DEA, quindi il Dipartimento per l'Antidroga, che si chiama Karl Mark Force, e c'era anche Shawn Bridges, un ex agente segreto che si occupava della cosa. E però qua le cose si sono complicate un attimo con il loro intervento.
Ma allora, a parte il fatto che devo scoprire se per caso hanno fatto un film su questa vicenda,
sì,
se non l'hanno ancora
l'hanno fatto.
No, infatti, perché è impossibile non fare un film, me lo andrò a vedere subito. Perché quello che questi due, Mark Force e Shawn Bridges, stavano effettivamente investigando, ma visto che comunque il tutto si muoveva nel dark web tramite criptovalute, bitcoin, quindi insomma un po' più difficile da rintracciare del solito, la prima cosa che hanno pensato è stata: vabbè, senti, allora facciamo che tipo una parte dei soldi che sequestriamo la dirottiamo, tra l'altro, sul famoso exchange dell'epoca, Mt. Gox, che poi fu vittima di una celeberrima bancarotta, e sul quale tra l'altro loro stavano perfino indagando, giusto per aggiungere altro sale, e hanno iniziato insomma a sequestrarsi per conto loro dei bitcoin, delle criptovalute, ma poi soprattutto si sono fondamentalmente fatti assoldare mentre fingevano di essere degli utenti di Silk Road. I due agenti che stavano indagando su Ross Ulbricht si sono fatti assoldare da Ulbricht stesso, fingendo di essere dei sicari che quindi accettavano la commissione di Ulbricht per uccidere un ex collaboratore Curtis Green, che Ulbricht temeva fosse responsabile di vari furti, problemi, hackeraggi che Silk Road aveva subito. Quindi, in poche parole, questi cosa hanno fatto? Si sono hanno accettato i soldi di Ulbricht dicendo ok, facciamo, uccidiamo questo tuo avversario Curtis Green. Poi evidentemente qua ci sono ricostruzioni non proprio sempre omogenee, ma a quanto pare hanno coinvolto Curtis Green, perché ormai questo era diventato, diciamo, un informatore della polizia delle attività di Silk Road, e assieme a lui, d'accordo con lui, hanno inscenato l'omicidio dello stesso Curtis Green, affermando quindi a Ross Ulbricht: ok, abbiamo fatto fuori il tuo nemico, adesso pagaci, ma era tutta una messa in scena fatta assieme a Curtis Green, e non è mai avvenuto l'omicidio, per il quale infatti Ulbricht non è mai stato condannato. Una vicenda veramente incredibile.
No, infatti poi Force è anche stato condannato a 78 mesi di carcere per tutto quello che ha fatto. L'altra cosa veramente impressionante è vedere ai tempi le quantità di Bitcoin che venivano movimentate, perché a un certo punto si parla di un sequestro di 144.000
Bitcoin
che ai tempi valevano 18 milioni di dollari. Adesso varrebbero uno sproposito.
Adesso varrebbero, vediamo se la mia calcolatrice riesce a fare il calcolo, tanto è facile, 144.000 per 100.000, credo che sia 1,44 miliardi di dollari.
Ok, è una sciocchezza, era riuscito a tirare su. E allora, questo è il soggettino, Ross Ulbricht, che è stato graziato immediatamente da Donald Trump. Senti, facciamo la nota politico-sociale, ma qual è la logica nel graziare un tipo del genere?
Allora, visto che faccio fatica a capirlo, l'unica interpretazione che posso dare, vabbè, da una parte che comunque 11 anni perché hai gestito un marketplace che fondamentalmente vendeva droga, non sono pochi tutto sommato, ma l'altro è che fondamentalmente Ulbricht si dichiarava, tra l'altro lui, convintamente un assoluto libertario, quindi aderente a quella corrente politica che possiamo anche chiamare anarcocapitalismo, per cui esiste solo la legge della domanda e dell'offerta, quindi se c'è la domanda di droga è giusto, seguendo la logica del mercato, che ci sia un'offerta di droga. Lui in Silk Road qualche paletto l'aveva messo, e a differenza di altri siti, sì, non vendeva sicari, anche se poi, come abbiamo visto, li assoldava, non vendeva materiale pedopornografico, insomma qualche barriera se l'era messa, ma insomma la sua visione super libertaria era questa. Siccome sappiamo che Donald Trump e soprattutto il suo sodale Elon Musk un po' vagano da quelle parti, diciamo così, dell'anarcocapitalismo, sta a vedere che un po' di simpatia nei confronti di questo Ross Ulbricht ce l'avevano anche, o magari Donald Trump, chi lo sa, magari era un cliente di Silk Road.
Ok, io non mi prendo nessuna responsabilità per questa affermazione.
È solo una battuta, non sto dicendo assolutamente nulla del genere.
Allora, i Gorillaz, come al solito, segnano gli sgoccioli della trasmissione. Prima di salutare Daniele Signorelli, rispondo a Corrado che chiede come si chiama il film. Il film si intitola Silk Road, come Via della Seta, Strada della Seta, comunque Via della Seta, che era il nome del marketplace. Daniele, grazie mille per il tuo intervento a doppio clic e ci sentiamo presto.
A te, Marco, grazie, buona serata.
Ciao. It's coming on, it's coming on, it's... E con un ritardo di 30 secondi, come succede sempre quando ho un ospite in diretta, io lascio la linea di Isma Pestalozza e Alessandro Diegoli. L'appuntamento con doppio clic è per lunedì. Buon weekend!